Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un abbraccio e un caro saluto a tutti voi che vi siete messi all'ascolto. Sono felice di essere di nuovo con voi. Nei miei scaffali ci sono numerosi libri, questi hanno praticamente il posto d'onore in casa mia. Di questi libri ve ne sono parecchi, soprattutto quelli di esegesi biblica e di carattere teologico. Tra i tanti testi ve ne sono alcuni, direi piuttosto numerosi, dedicati a quella che è una delle attività più importanti della vita cristiana, la preghiera. Perché tanti libri su questo argomento? Non deve essere spontaneo per un credente rivolgersi a Dio in preghiera? Sembrerebbe di no, anche per i discepoli. Infatti, leggiamo nel Vangelo di Luca queste parole.
Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». E gli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione».
Prima di addentrarci nel modello di preghiera suggerito dal Maestro, cerchiamo di indagare un po' sulla natura di questa. In pratica risponderemo alla domanda: che cos'è la preghiera? È la preghiera un'attività che nasce sempre spontanea dal cuore del credente? Se è qualcosa di spontaneo, di automatico, quale senso ha la richiesta fatta dai discepoli «insegnaci a pregare»? Qualcosa che deve essere imparato non può essere spontaneo, lo diventa solo dopo che lo si è ben assimilato. Paolo, in una delle sue lettere, la lettera ai Romani, capitolo 8, afferma che noi siamo incapaci di pregare come si conviene, queste sono le sue parole, senza l'aiuto dello Spirito Santo. Forse come bambini sappiamo solo balbettare, la preghiera intesa biblicamente è qualcosa di più articolato, di più profondo e ampio. È necessario dare alla preghiera una fisionomia che non sia ricavata da ciò che normalmente si pensa intorno a questo atto, ma che è frutto di una seria ricerca biblica. La richiesta dei discepoli deve essere anche la nostra. Solo chi prega, partendo dalla Scrittura, avrà la certezza di pregare secondo la sua volontà. La natura fondamentale della preghiera è di ordine relazionale. Essa vive solo nella convinzione che c'è qualcuno che ascolta. Dio non è sordo. La Scrittura avverte che gli idoli ai quali gli uomini si rivolgono sono muti, ciechi e sordi, legge il Salmo 115. In altre parole, essi, gli idoli, non sono in grado di avere una relazione con l'uomo, o almeno c'è una relazione, ma è unidirezionale, dell'adorante verso di loro, non viceversa. La preghiera non può essere unidirezionale. Chi prega non si limita a parlare a Dio, ma con Dio. Chi pensa che la preghiera sia unicamente un parlare a Dio, la sta snaturando, la impoverisce, la riduce ad un monologo, mentre essa è essenzialmente dialogo. Il nostro Dio, che si pone davanti a noi come Padre, non è sordo e muto come gli idoli. Sente le nostre parole, sa rispondere nell'intimità del nostro cuore. Dobbiamo pregare se vogliamo mantenere con Dio quel rapporto intimo, filiale, quel rapporto da Lui desiderato e per noi estremamente necessario. Gesù ha sicuramente dato una dimensione diversa alla preghiera, in particolare introducendo quell'elemento di carattere filiale, rappresentato dalla possibilità di rivolgersi a Dio come padre. Quel padre che ha piacere, che desidera profondamente che il figlio si rivolga a lui. Inoltre, egli ha proposto la preghiera non come atto religioso, ma essenzialmente come dialogo. Guardiamo ora insieme quello che è l'aiuto e quali sono gli ingredienti necessari per la preghiera. Paolo, sempre nella sua lettera che abbiamo già citato, la lettera ai Romani al capitolo 8, afferma che noi non sappiamo pregare come si conviene, ma che lo Spirito Santo ci aiuta, sovviene alla nostra debolezza. Infatti dobbiamo dire che non è sufficiente che la preghiera sia teologicamente e biblicamente esatta, ma deve essere fatta nello Spirito, ossia deve essere sostenuta e guidata dallo Spirito Santo. Guardiamo ora gli ingredienti necessari. Abbiamo visto l'aiuto necessario che è lo Spirito Santo, guardiamo appunto gli ingredienti. Per essere autenticamente preghiera, il nostro rivolgerci a Dio deve avere questi ingredienti. Primo, la consapevolezza, la nostra consapevolezza del bisogno di Dio, del nostro bisogno di Dio. Non dobbiamo rivolgerci al Padre perché abbiamo dei bisogni, sia di ordine spirituale sia materiale, anche questo, ma è più di questo, ma soprattutto perché abbiamo bisogno di Lui, della sua presenza particolare, della sua voce, del suo amore. Secondo, il desiderio di essergli sottomessi. Nel momento in cui l'uomo piega la sua anima davanti a Dio, gli riconosce lo status di Signore. La preghiera è la nostra dichiarazione di dipendenza da Dio, ho citato una frase di uno studioso. È vero che Dio rimane Signore e Re anche quando l'uomo non lo riconosce come tale, ma l'uomo che prega riconosce e proclama questa verità. Preghiamo solo colui che accettiamo di dipendere. Chi non prega è l'uomo che desidera una vita in totale autonomia, ma questo lo sappiamo, è un'utopia suggerita dal serpente, dal diavolo. L'uomo che prega sceglie volontariamente di compiere un atto che alla fine dovranno fare tutti, secondo le parole di Paolo al capitolo 2 degli Efesini, della lettera agli Efesini, quando dice «Ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui, al Signore». Noi lo facciamo ora, non aspettiamo gli ultimi tempi, non aspettiamo il momento del giudizio. In preghiera pieghiamo le ginocchia. Ma non solo questo. La frase che dovrebbe essere alla fine di ogni nostra preghiera è questa: sia fatta la tua volontà, perché è questo che ci interessa più di ogni altra cosa, come vedremo poi. Terzo elemento è la fede. È possibile pregare, dubitare del suo amore verso di noi, del suo desiderio di preoccuparsi di noi, dell'effettiva capacità di disporre delle leggi della natura e piegarle al suo volere? Come risponde la nostra mente e il nostro cuore alla domanda «Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore?» No, rispondiamo no, con certezza no. La fede è credere che Dio può fare tutto, al di là anche di ciò che noi possiamo pensare o pregare. Quarto punto, pregare nel nome di Cristo. Nel suo discorso di addio, Gesù dice 6 volte ai suoi discepoli che chiedendo qualche cosa al Padre dovevano farlo nel suo nome. Il discorso che troviamo in Giovanni capitolo 14, 15 e 16.
Thank you.
pregare nel nome di Gesù significa dare importanza a Gesù, perché noi possiamo avere una relazione con Dio soltanto tramite Gesù. E ancora, quinto ingrediente della preghiera è l'ubbidienza. Il Dio della Bibbia, lo sappiamo, è un Dio giusto. La dirittura morale presiede in tutte le sue opere e si impone in tutte le sue relazioni. Quindi, se l'uomo vuole vivere in comunione con Dio e godere del privilegio di invocarlo in preghiera, deve farlo su un piano di comportamento morale coerente con le sante leggi di Dio. In altre parole, deve mettersi davanti a Lui nella preghiera con l'atteggiamento di chi vuole obbedire. Se qualche cosa ci viene suggerito dal Signore nel momento della preghiera, noi dobbiamo essere disposti a farlo. Ora guardiamo da vicino quello che è il modello proposto da Gesù, il modello di preghiera, il Padre nostro. Al passo di Luca che abbiamo letto, vogliamo aggiungere quello di Matteo perché è più completo. Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Il Padre nostro, possiamo definirlo le istruzioni per l'uso riguardo alla preghiera. Questo modello di preghiera, infatti, è dato da Gesù in seguito a una precisa richiesta. Come abbiamo detto, insegnaci a pregare. Non c'è dubbio che la preghiera sia una parte essenziale della vita cristiana e il suo cuore, la sua espressione più alta. Chi crede prega, e chi prega non può fare a meno di credere. Oltre che è essenziale, è qualcosa di particolarmente difficile da realizzare nel giusto modo e in maniera costante. Per questo motivo spesso viviamo nella tensione provocata dalla sua essenzialità e dalla difficoltà di praticarla. Le parole di questo modello di preghiera proposto da Gesù sono straconosciute, ma conoscere a pappagallo queste parole non significa averne compreso pienamente il significato. Le note che seguono possono aiutarci in questo. Prima di tutto evidenziamo le parole che introducono la preghiera. Ci sono due atteggiamenti negativi da evitare: pregare come gli ipocriti, versetti 5 e 6, e pregare come i pagani, versetti 7 e 8. Se Gesù mette in guardia i suoi da questi pericoli, è perché essi sono continuamente presenti nella vita del credente. Pregare per ostentare la propria religiosità è un pericolo dal quale nessuno è esente. Quante volte anche il credente cade nel pericolo dei pagani: interminabili preghiere, affascinanti paroloni, logoroiche presentazioni del proprio pensiero, preghiere imparata a memoria e ripetuta a pappagallo. No, non questa la preghiera. Ma voi, dice Gesù, pregate così. Il Maestro ci offre un modello, e se c'è un modello, questo è da imitare. È una traccia da seguire, non una ripetizione dal sapore magico. In questa preghiera c'è una struttura ben precisa. A chi rivolgersi, il Padre nostro che è nei cieli, ci sono tre richieste riguardo Dio: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e tre richieste che riguardano l'uomo: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, non esporci alla tentazione. La prima cosa che impariamo da questo modello di preghiera è che Non dobbiamo essere egoisti. Che cosa intendo per questo? Vedete, le prime tre richieste riguardano Dio. Quindi chi si apre in preghiera, chi fa questo atto di pregare nel giusto modo, secondo appunto le indicazioni di Gesù, non deve essere egoista. Prima pensa a quello che riguarda Dio, come fare la sua volontà, come santificare il suo nome, e la richiesta venga il tuo regno. Poi pensa anche a se stesso, ma sempre, attenzione, sempre in maniera collettiva, non individuale, perché è scritto Padre nostro, non Padre mio. Le tre richieste che riguardano Dio, abbiamo detto, sia santificato il tuo nome. Che cosa significa santificare il nome di Dio? In sintesi è che Dio sia riconosciuto santo. Quando siamo posti di fronte alla sua santità, l'adorazione e la lode scaturiscono spontanei. Perciò la richiesta sia santificato il tuo nome deve spingerci a piegare le nostre ginocchia in segno di adorazione. La prima preoccupazione del credente è che Dio sia adorato, lodato e onorato. Venga il tuo regno, la seconda richiesta. Il regno di Dio era al centro della predicazione del Maestro, era la sua grande preoccupazione. Quando manda i discepoli a predicare tra le pecore sperdute di Israele, gli affida un messaggio ben preciso, ed è il messaggio del regno. Perciò il regno di Dio deve essere al centro della nostra predicazione e della nostra preghiera. Ed ancora, sia fatta la tua volontà. Normalmente il cuore dell'uomo non è in sintonia con quello di Dio. Essere in sintonia significa essere d'accordo, viaggiare nella stessa lunghezza d'onda, avere gli stessi interessi e obiettivi, nutrire gli stessi sentimenti e desideri. Per accordare uno strumento musicale occorre un orecchio esercitato oppure un apparecchio di precisione. La preghiera fatta nei modi suggeriti dalla Scrittura esercita l'orecchio, il nostro orecchio, l'orecchio della nostra anima, al fine di renderlo capace di mettersi in sintonia con Dio. Giovanni, l'Evangelista, afferma che solo le richieste fatte nella sua volontà avranno una risposta positiva. 1 Giovanni capitolo 5. Come possiamo sapere quale sia la volontà di Dio per noi? La volontà generale di Dio espressa nella sua parola, ma la sua volontà particolare, ossia la sua volontà per me, come possiamo riconoscerla? Gli strumenti sono diversi, ma uno è senz'altro la preghiera. Giustamente Agostino, il grande teologo Agostino, disse: prega per comprendere. La preghiera, unita alla seria riflessione della parola, è un mezzo per conoscere la volontà del Padre, per poterla poi attuare con la sua stessa forza nella nostra vita quotidiana. Nella preghiera non solo comprendiamo quale sia la volontà di Dio, ma riceviamo anche la forza necessaria per viverla, per compierla. Pregare sia fatta la tua volontà significa anche: dammi la forza, Signore, dammi la forza di compiere la tua volontà. Le tre richieste che riguardano il Signore ci coinvolgono di prima persona. Primo, che io possa santificare il tuo nome con una vita che ti assomiglia. Secondo, che io mi impegni con tutto me stesso affinché il tuo regno si diffonda sempre più fra gli uomini. Terzo, che io sia in grado di sottomettermi sempre alla tua volontà, quella volontà che riconosco come buona, gradita e perfetta. Dopo che l'uomo ha espresso il suo desiderio che Dio sia santificato, che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta, rivolge il pensiero verso se stesso. Aiutato dalla preghiera, egli prenderà coscienza di sé, dei suoi veri bisogni, della sua vera realtà, dei suoi veri desideri, delle lacune presenti nella nostra vita spirituale. Guardiamo ora le tre richieste che riguardano l'uomo molto brevemente. Primo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È la prima delle tre richieste che riguardano l'uomo, il pane quotidiano. Chiedere il pane quotidiano significa chiedere il necessario, non il superfluo. Occorre perciò essere sensibili nel distinguere il superfluo dal necessario. Teniamo presente che i mass media, potente strumento di chi ha in mano il potere economico, tendono a elevare sempre più la soglia del bisogno, creando sempre più dei falsi bisogni. Ciò che era superfluo fino a qualche anno fa, oggi sembra indispensabile. Paolo, in una delle sue lettere, scrisse: «In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti». È vero che nostro Padre sa le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo, secondo le parole di Gesù, ma la sua volontà è che noi gliele chiediamo. L'atto del chiedere mette in luce tre verità. Noi riconosciamo in Dio colui che provvede. Secondo, ciò che abbiamo non ci è dovuto, ma è per la grazia di Dio che l'abbiamo, che l'otteniamo. Terzo, le cose che possediamo non sono solo il frutto della nostra fatica, ma è il risultato della provvidenza divina. Poi, dopo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, la seconda richiesta, rimettici i nostri debiti. È una richiesta di perdono per i propri peccati o la rimissione dei propri debiti. Nella preghiera fatta secondo le istruzioni date dal Maestro non può mancare la confessione del peccato. Questa confessione deve essere giornaliera perché giornalmente commettiamo dei peccati. La necessità della confessione del peccato è sottolineata dalla Scrittura, quando dice: se noi confessiamo i nostri peccati, egli, Dio, è fedele e buono da rimetterci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Terza richiesta che riguarda noi: non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. La traduzione "non indulci in tentazione" non deve essere considerata corretta. Infatti Giacomo dice che Dio non può indurci, non può tentarci, non può indurci nella tentazione. Dio il Santo non può volere che noi cadiamo nel peccato. La giusta traduzione è "non esporci al peccato". Chiediamo in pratica con questa preghiera la sua protezione. Gli chiediamo di essere il nostro scudo. Prendiamo come modello questa Padre nostro, che è stato suggerito dal Signore stesso, e ripeto, non è qualche cosa che dobbiamo ripetere a pappagallo, ma è un modello di preghiera, un modello però che ci indica la vera natura della preghiera, che ci indica il giusto modo di pregare. Vi saluto con affetto. Ciao, a risentirci.